Diario dall'inferno di Guantanamo. Pubblichiamo stralci dall'introduzione a 12 anni a Guantanamo. Incarcerato, torturato, innocente di Mohamed Ouzlahi, con la Resiens, edito da PM, primo e unico resoconto scritto da un detenuto tuttora incarcerato nella prigione americana a Cuba. Un documento di grande importanza storica e un'epica per il nostro tempo. Di la Resiens. Mohamed Ouzlahi. È nato nel 1970 in una cittadina in Mauritania. Grazie a una borsa di studio ha frequentato il college in Germania, dove ha lavorato diversi anni come ingegnere. È tornato in patria nel 2000. L'anno seguente, dietro richiesta degli Stati Uniti, è stato trattenuto dalle autorità mauritane e trasferito in una prigione in Giordania. In seguito è stato spostato prima alla base dell'Air Force a Bagram in Afghanistan e infine, il 5 agosto 2002, alla prigione americana di Guantanamo a Cuba, dove è stato sottoposto a pesanti torture. Nel 2010 un giudice federale ha ordinato il suo immediato rilascio, ma il governo americano ha fatto ricorso. Gli Stati Uniti non lo hanno mai accusato di alcun crimine. È tuttora imprigionato a Guantanamo. Quando, nel 2002, Slahi viene mandato nel famigerato campo di detenzione di Guantanamo, è costretto a sopportare tutto il peggio che un carcere può offrire, compresi mesi di deprivazione sensoriale, tortura, violenze sessuali, minacce di ogni tipo, perfino ai suoi cari. Dopo 3 anni di prigionia, ha cominciato a scrivere a mano la sua storia, in inglese, la lingua che ha imparato interagendo con i suoi carcerieri. Nel 2007 l'FBI, la CIA e l'intelligence americana hanno stabilito che non ci sono elementi per collegare Slahi ad alcun atto di terrorismo. Non è mai stato accusato formalmente di alcun crimine. Nel 2010 un giudice federale ha ordinato la sua scarcerazione, eppure resta a Guantanamo. Il suo manoscritto, declassificato dal governo americano, è stato pubblicato a cura di la Resiens, scrittore americano e attivista per la difesa dei diritti umani e della libertà di espressione. Avevo proposto un incontro che rispettasse i più severi protocolli di sicurezza, per essere certo che la versione rivista del lavoro di Mohamed Ouzlahi, che lui ha scritto specificamente per il grande pubblico, riproducesse in modo accurato sia il contenuto che l'intento originario. Per anni l'opera stessa era stata tenuta sotto chiave, applicando una forma di censura forse non sempre in linea con lo spirito di Ginevra. L'operato degli Stati Uniti sulla detenzione dei prigionieri dopo l'11 settembre è stato integralmente protetto dalla censura fin dall'inizio. È stata una scelta doppiamente deliberata. Uno, creare uno spazio dove commettere abusi contro i prigionieri. 2. Nascondere il fatto che questi abusi fossero avvenuti. Nel caso di Mohamed Ouzlahi, l'elenco degli abusi comprende la sparizione forzata, una detenzione arbitraria e senza possibilità di comunicare con l'esterno, trattamenti crudeli, inumani e degradanti e la tortura. Sappiamo tutto questo grazie a una registrazione di archivio a sua volta tenuta rigorosamente segreta per anni. Non so fino a che punto interessi personali e istituzionali nel coprire questi abusi abbiano contribuito al protrarsi della prigionia di Mohamed Ouzlahi. So però che nei 5 anni che ho passato a leggere la documentazione del suo caso non sono stato convinto né dalle spiegazioni mutevoli e vaghe del mio governo sul perché lui si trovi a Guantanamo, né dalle asserzioni di coloro che difendono una detenzione che dura ormai da 13 anni dicendo che lui è sicuramente così, o forse cosà. Il mio personale senso di equità mi dice che la domanda su cosa sia questo così o cosà, e sul perché lui debba restare sotto custodia degli Stati Uniti, avrebbe già dovuto trovare risposta da molto tempo. e l'avrebbe trovata. Io ritengo, se questi diari di Guantanamo non fossero stati tenuti segreti così a lungo, quando scrisse il manoscritto di questo libro 9 anni fa, nella stessa baracca isolata in cui assai di recente si sono svolte alcune delle scene più da incubo della vicenda, Mohamed si era dato un "ho scritto solo quello che ho sperimentato, che ho visto e che ho saputo di prima mano", spiega verso la fine. "Ho cercato di non esagerare e di non minimizzare. Ho cercato di essere il più giusto possibile nei confronti del governo degli Stati Uniti, dei miei fratelli e di me stesso. È proprio quello che ha fatto, da quanto ho potuto vedere. La storia che racconta è corroborata dai verbali di archivio desegretati, e lui stesso dà prova in più occasioni di essere un narratore affidabile. Di certo non esagera. Nei verbali sono registrate sofferenze e umiliazioni non incluse nel libro, e nel descrivere quelle incluse Mohamed fa uso di notevole discrezione. Anche quando i fatti che narra toccano vertici di drammaticità, il racconto è mitigato e diretto. L'orrore di quei momenti parla da solo. Questo perché ciò che gli interessa veramente sono i drammi umani racchiusi in queste scene. Le leggi di guerra sono dure", scrive Mohamed all'inizio. "Se mai può esserci qualcosa di buono in una guerra è che tira fuori dalle persone il meglio e il peggio. Alcuni cercano di approfittare della mancanza di legalità per fare del male agli altri, altri tentano di ridurre al minimo la sofferenza. Nel fare la cronaca del suo viaggio attraverso le zone più oscure del programma di detenzione e interrogatori messo in atto dagli Stati Uniti nel periodo post 11 settembre, la sua attenzione si sofferma sugli inquisitori, sulle guardie, sugli altri detenuti e su se stesso. Nel suo desiderio di essere giusto, come lui stesso dice, tiene presente il più ampio contesto fatto di paura e di confusione in cui tutti questi personaggi interagiscono, insieme ai fattori istituzionali e sociali, molto più legati al contesto locale, che ne modellano le interazioni. Ma vede anche la capacità che ha ogni personaggio di modellare in un senso o nell'altro le proprie azioni, e cerca di capire le persone a prescindere da gradi, uniformi e condizioni, in quanto protagoniste ciascuna a suo buon diritto. Nel far ciò trasforma anche le situazioni più disumanizzanti in una serie di incontri umani tra individui a volte angosciosamente intimi. Questo è il mondo segreto di Guantanamo, un mondo di brutalità incredibilmente premeditate e degradazioni non intenzionali, ma anche un mondo di piccoli e grandi gesti di bontà, di riconoscimenti e accettazioni reciproci, di curiosità condivise e di arrischiate incursioni al di là di solide barriere. Il fatto che Mohamed riesca a sperimentare tutto questo nonostante 4 anni del trattamento più arbitrario che si possa immaginare e nel pieno di uno dei peggiori interrogatori mai avvenuti a Guantanamo la dice lunga sul suo carattere e sulla sua umanità. Quanto al suo talento di scrittore, ancor più lunga la dice il fatto che sia stato in grado, a così breve distanza dalla più traumatica di queste esperienze, di trarne una narrazione che riesce a essere sia una condanna che una redenzione. Eppure non è questo l'aspetto che più mi ha colpito la prima volta che ho aperto la cartella con il testo manoscritto dei diari di Guantanamo. A colpirmi sono stati i personaggi e le scene più lontani da quella prigione, lo sfortunato clandestino in un carcere senegalese, un tramonto a Nouakchott dopo una tempesta di sabbia del Sahara, il momento straziante della nostalgia di casa durante la chiamata alla preghiera per il Ramadan, l'avvicinamento all'aeroporto tra le bidonville di Nouakchott, una pista di atterraggio lucida di pioggia a Cipro, un sonnolento attimo di quiete prima dell'alba su un volo clandestino della CIA. È qui che ho individuato per la prima volta lo scrittore Mohamedou, il suo sguardo acuto sui personaggi, il suo rimarchevole orecchio per le voci, il modo in cui i suoi ricordi sono arricchiti da informazioni registrate da tutti e cinque i sensi, il modo che ha di toccare l'intero registro emozionale, sia in se stesso che negli altri. Possiede le qualità che più apprezzo in uno scrittore, una commovente sensibilità per la bellezza e un acuto senso dell'ironia, e ha un senso dell'umorismo veramente fantastico, riesce a restituire tutto questo in inglese, che per lui è la quarta lingua, una lingua che stava ancora cercando di padroneggiare mentre redigeva il manoscritto. Il risultato testimonia una innata predisposizione per l'uso delle parole e il fascino che esercitano su di lui. Ma esso è anche frutto, è chiaro, della sua determinazione a comprendere e in qualche modo tenere sotto controllo l'ambiente che lo circonda. Per un verso, padroneggiare l'inglese a Guantanamo voleva dire andare oltre traduzioni e interpreti, oltre la necessità di avere una terza persona nella stanza e dare spazio alla possibilità che qualunque contatto con chiunque dei suoi secondini potesse diventare uno scambio anche sul piano umano. Per un altro verso voleva dire decodificare e comprendere il linguaggio di quel potere da cui dipendeva il suo destino, un potere capace di arrivare ovunque, ben oltre l'immaginabile, come illustra molto chiaramente la sua odissea di prigionia e interrogatori lunga oltre 30.000 chilometri. Ma il suo impegno ha prodotto un lavoro veramente notevole, che da un lato è uno specchio in cui ho riconosciuto per la prima volta rispetto a qualsiasi altra cosa che abbia letto su Guantanamo aspetti di me stesso, sia nei personaggi dei miei compatrioti che in quelli che il mio paese tiene prigionieri. Dall'altro è una lente di ingrandimento su un impero che ha una portata e un impatto tali che pochi di noi che ci viviamo dentro arrivano a capire pienamente. Per ora, questo potere continua ad avere il controllo della storia di Mohamedou. Questo potere è presente in queste pagine sotto forma di oltre 2600 interventi censori rappresentati da blocchi neri. Tali interventi non soltanto nascondono importanti elementi della storia, ma fanno anche velo ai principi guida e allo scopo che si è prefisso Mohamedou, svilendo la schiettezza con cui affronta il proprio caso e oscurando gli sforzi che fa per delineare i suoi personaggi come individui, alcuni colpevoli, altri ammirevoli, e la maggior parte sia l'uno che l'altro in una combinazione complessa e tutt'altro che stabile. Ed è presente nel suo perdurante e sempre meno giustificato imprigionamento. 13 anni fa Mohamedou lasciò la sua casa a Nouakchott, in Mauritania, per presentarsi a un interrogatorio presso il comando della polizia del suo paese. Non è più ritornato. In nome del nostro senso collettivo della storia e della giustizia, abbiamo bisogno di capire più chiaramente il perché di questo mancato ritorno, e che cosa succederà dopo. Guantanamo vive di domande senza risposta. Ma adesso che abbiamo il diario di Guantanamo di Mohamedou, come possiamo non dare una risposta almeno alle domande sollevate dal suo caso? Quando risponderemo, credo che assisteremo a un ritorno a casa. Quando questo ritorno avverrà, questo libro verrà ripubblicato, ripulito e corretto come lo avrebbe fatto l'autore stesso, e tutti potremo finalmente vederlo per quello che fondamentalmente è, il racconto dell'odissea di un uomo in un mondo sempre più privo di confini e sempre più gravido di ansia, un mondo in cui le forze che modellano le vite sono sempre più distanti e clandestine, in cui i destini sono decisi da poteri in grado apparentemente di arrivare ovunque, un mondo che minaccia di disumanizzarci, ma alla fine non ci riesce. In una parola, un'epica per il nostro tempo. 18 febbraio 2015.